Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consigli, santa serata a tutti voi, da Claudio, che questa sera, diciamo, è l'ultimo sabato con Maria di quest'anno. Mediteremo sempre insieme con la mistica città di Dio la vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda. È appena passato il Natale, ma siamo sempre nel tempo del Natale, e questo Natale significa che il Signore si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per mezzo dell'Immacolata Concezione. E allora questo dono che ci è stato fatto di avere Gesù in mezzo a noi, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, ecco, è importante che conosciamo sia la madre che il figlio. E queste meditazioni, ecco, sulla mistica città di Dio ci fanno conoscere la Madonna. È lei stessa che detta, che insegna, per cui si fa conoscere. È una meraviglia, veramente. E direi che al termine di quest'anno, è vero, qualcuno ben pensante, vero, andrà in chiesa a cantare il Te Deum di ringraziamento, ma noi con poche parole ringraziamo di un dono che è infinito, per cui sto Te Deum di ringraziamento lo dovremo, diciamo, cantare tutte le sere, a dire la verità, perché tutti i giorni noi riceviamo, abbiamo la grazia di ricevere l'infinito, l'eterno, colui che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi per salvarci. E vorrei insistere, ecco, su questo concetto che non dobbiamo dimenticare. Cioè, Sant'Agostino dice così: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Ora, Sant'Agostino, diciamo, è Sant'Agostino, per cui quelli che ci girano intorno a questo concetto perdono tempo, perché in realtà è così. Il Signore è venuto a salvarci, ma dall'eternità ha pensato come fare a salvarci e ha pensato a colei che ci avrebbe donato il Salvatore. Per cui bisogna conoscere Gesù, ma credo che non ci sia nessuna creatura che possa spiegarci Gesù più di sua madre, che l'ha avuto nel grembo, diciamo, da embrione fino ai piedi della croce, quando Gesù gli ha chiesto di diventare madre nostra. Però vedete, Gesù si è fatto piccolo, si è fatto embrione. Noi, se vogliamo entrare nei misteri di Dio, dobbiamo diventare piccoli, 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 e davanti a questo mistero, perché è tutto mistero, tu puoi pensare finché te pare, puoi scoprire qualcosina, ma sarà sempre poco, perché dentro la tua testa non ci sta l'infinito, per cui devi piegare quella testa, faccia a terra come fanno gli angeli, e adorare l'infinito, l'eterno, l'amore eterno che è venuto, mi ha creato e poi è venuto a salvarmi. Ecco, bisogna diventare piccoli, 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 altrimenti nel regno dei cieli non si entra. E se la Madonna, che è la porta del cielo, Ianua Cieli, vedete, Gesù è entrato da piccolo, è entrato da embrione, noi per questa porta del cielo, che è la Madonna, non entreremo con tutte le nostre presunzioni, superbie e cose varie. Dobbiamo diventare piccoli a imitazione di Gesù Cristo. Signore, sono un ammasso di miseria che tu vuoi salvare. Sono niente e tu sei il mio tutto. Ecco, bisogna umiliarsi, umiliarsi, umiliarsi. Per quanto diciamo di noi le nostre miserie, siamo sempre molto, diremmo così, scarsi nel dire tutto quello che dovremmo dire, perché noi, è bella quel concetto, cioè Dio, per Dio è più facile creare un miliardo di angeli che perdonare un peccato. Allora dice, ma com'è sta storia? Spiegamela. Allora, vedi, il Signore per creare un miliardo di angeli parte dal niente e li crea. Mentre il peccato, lui deve scontrarsi con uno che lo offende, che quindi non è un niente che diventa qualcosa, è un qualcosa che vuole opporsi a Dio. Per cui il miracolo è più grande quando il Signore perdona, lava con il suo sangue le nostre colpe, che però dobbiamo ammetterle, ecco, la misericordia di Dio. Tu che sei così piccolo, sei così meschino, piega quella testa come fanno gli angeli e dire: Signore, meriterei mille volte l'inferno se tu non fossi venuto a salvarmi. Io farei parte dei dannati, pensiamoci bene, farei parte dei dannati se tu non fossi venuto a salvarmi. Per cui festeggiare il Natale così, giusto per far la festa, è un peccato, perché davanti a questo mistero bisogna piegare la testa. Ecco, adorare il mistero d'amore di Dio, che è infinitamente più grande di noi, ma se ci facciamo piccoli un po' alla volta, il Signore fa grazia agli umili e fa comprendere delle cose che coloro che credono di sapere, di scrutare le cose così, il Signore le tiene nascoste, non te le fa capire. Qui capisci poco perché non sei umile. Tu fossi umile capiresti molto di più. Ebbene, a parte questa, diciamo, questa introduzione che non è scritta in questo libro, ma oggi vorremmo meditare, ecco, siamo al capitolo, sono sempre delle riduzioni, sapete, perché questa opera, che non so quando finirò, se Dio piacerà che la possa finire, ecco, è un volume, ma non è l'opera completa, questo è un riassunto, diremo così, perché l'opera completa io ce l'ho, ma sono due volumi di carta india, per cui sottilissima, e di un bello spessore, per cui diciamo ci vorrebbero anni, ecco, a meditarla tutta, ma qui diciamo che è stato colto, diremo così, l'essenza, ecco, le cose più importanti per farsi capire, ecco, anche per semplificare, ecco, per renderlo più accessibile. Ora abbiamo questo capitolo 17, che è breve, ha per titolo Maria comincia a patire dall'infanzia. Pensa un po', anche questa è una notizia importantissima, perché noi diciamo: ah, il Signore, con tutti questi bambini che patiscono, ma se ci fosse non dovrebbe permetterlo. Ma tu pensa che l'ha permesso a sua figlia, che è senza peccato, immacolata, no? Ma l'ha permesso a Gesù Cristo, che Dio e di peccati non ne ha mai fatti e non poteva farli perché era Dio, e tu che sei figlio di Eva e che questo bambino lui lo sceglie, perché essendo innocente la sua sofferenza pesa come l'oro. Mentre tu che sei grande, adulto, che non capisci queste cose, sai perché non le capisci? Perché non sei piccolo, perché non sei umile. Allora, tu per quanto patisci sempre troppo poco, perché tu hai offeso Dio. E per quanto tu patisca, diciamo che non riuscirei mai a colmare un'offesa rivolta a Dio infinito. Allora il Signore, infinitamente misericordioso, cosa fa? Per venirti incontro sceglie un agnello senza macchia, sceglie un innocente per pagare le colpe tue, perché l'innocente non può pagare le proprie perché non ne ha, per cui è tutto oro colato per te che sei grande e superbo. Allora vediamo la Madonna comincia a partire dall'infanzia. Vedete, soltanto a leggere questa cosa, penso a questa dolce mammina, come la chiamava Padre Pio, la dolce mammina, San Massimiliano Mamushka, cioè la mammina, sempre mammina, perché è di una tenerezza, si fa piccola per venirci incontro, ecco, per mostrarci che bisogna farsi piccoli per diventare grandi. Allora, leggiamo un po'. Era necessario che dopo le delizie godute dall'amabile bambina da parte di Dio e delle creature, conoscesse per esperienza la preziosità dei doni di Dio. Per cui i doni di Dio sono preziosissimi. Perciò Dio le sospende le visioni celesti, gli angeli si nascondono ed ella piomba in un'oscura notte. Cosa nuova per lei. Con questa esperienza la fanno i santi. L'ha fatta Santa Teresa d'Avila, l'ha fatta Madre Teresa di Calcutta. Buio pesto. Non si vede più nulla. E devi cercare e credere. Ecco, vedi, i beati quelli che credono senza vedere. E tutti che vogliono vedere. E no, il beato è colui che crede senza vedere. Non è beato chi vede. Allora, si aggrappa all'umiltà, la Madonna, si aggrappa all'umiltà, tutto attribuendo alla sua ingratitudine e con ardenti affetti e strazianti suppliche prega Dio di aver pietà di lei. Capito? Non si oppone, non si ribella, non brontola, non fa ragionamenti e dice: Signore, ecco, è a causa della mia ingratitudine che sono così, perché tu mi hai dato e io non ti ho ringraziato. Adesso mi hai tolto e devo dire: hai ragione, hai fatto bene, non me lo merito di aver capito, visto tante cose. Per cui la notte oscura. E quante persone ti dicono: ah, non credo più perché non vedo, non sento. Vedi, qui ci sarebbe da parlare così tanto che si dovrebbe fare una trasmissione soltanto per questo. Ma sue lagnanze con gli angeli, cui chiede come la sposa dove sia andato il suo diletto, nessuno le risponde. Cioè, aveva tutti questi angeli con cui parlava insieme. E voi sapete, nel Cantico dei Cantici dice: avete visto l'amato del mio cuore? Qui si rivolge agli angeli e dice: dove è finito il Signore? Non rispondono. Per cui questo buio diventa ancora più pesto. Interroga inutilmente anche le creature per tornare a lamentarsi con gli angeli e con Dio. Ammirazione degli angeli e compiacenza di Dio che, posseduto ma non goduto, aumenta in lei l'amore, perché più posseduto, con più infiammato desiderio lo cerchi. Pensa, queste cose sono cose di cielo, no? Il cristiano deve guardare le cose di lassù, cioè deve essere un bipede, non un quadrupede, se no non capisce niente di queste cose qua. Allora, vedete un po'. Allora, lo rileggo perché spero che ci entri nel cuore, nella mente, nei desideri. Ammirazione degli angeli e compiacenza di Dio che posseduto, per cui Dio sta in lei, lei possiede Dio, ma non lo gode perché non lo sente più, è sparito. E invece c'è, si è solo nascosto. Aumenta in lei l'amore perché lo cerca, per cui aumenta l'amore e l'amore cerca l'amato, perché più posseduto, con più infiammato desiderio lo cerchi, per cui si nasconde perché vuole essere cercato. Pensate, quando noi ci presentiamo davanti al Santissimo Sacramento, nel tabernacolo, nell'ostia che riceviamo, nell'ostensorio, Gesù è velato, non si vede nulla, ma vuole essere svelato dalla nostra fede, vuole essere svelato dal nostro amore, per quello che si nasconde. Però l'innamorato diciamo che sfonda, diremo così, questi veli ed entra nel cuore di Gesù e lo ama, e lo ama ancora di più. E naturalmente, non vedendo e amando, praticamente partecipa della beatitudine di chi crede senza vedere. Nei pochi giorni che durò la prova, pochi giorni, Maria Santissima soffrì e meritò più di tutti i santi insieme, e senza un aiuto speciale di Dio ne sarebbe morta di dolore. Pensa un po', l'amore è così forte che di botto non senti più niente. Per cui se prima hai goduto queste cose che sono celesti, quando le perdi muori di dolore. Perché vivere senza l'amore è meglio morire. Pensi, perché la mia vita era l'amore a Dio. Vivo per amare Dio. Se mi togliete Dio è meglio che muoia. Cosa ci sto a fare qua? Questo vale per noi, sapete, stiamo qua e non amiamo e vogliamo vivere e goderci, dovremmo dire no, Signore, tu hai detto amate Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, prima di tutto, sopra ogni cosa, per cui cerca Lui, vivi d'amore, e allora poi il resto lo vedrai tutto, sono tutte cose piccole, sono tutte cose che valgono poco, niente, ecco, valgono niente in confronto al tutto. E al contrario, se tu ami il niente, non lo vedi il tutto, perché c'hai gli occhi della fede che sono imbrattati di cose di questo mondo. L'insegnamento della Madonna. Considera quale dovrebbe essere il dolore di perdere realmente Dio col peccato. Se tanto io soffrii per la sola sensibile lontananza del sommo bene, che in realtà non avevo perduto. Gli ignoranti mortali tanto si affliggono della perdita dei vani beni della terra e se ne vivono poi dimentichi dei beni eterni come se di essi ne avessero una finta o dubbiosa cognizione. Per capire, vedete, quanto abbiamo letto fin qui, quando la Madonna, San Giuseppe e la Madonna perdettero Gesù e lo ritrovarono nel Tempio, che cosa sta scritto? Tuo padre ed io, dice, ti cercavamo, ma con un termine, vero, è scritto. Erano addoloratissimi di aver perduto Gesù e lo ritrovarono, però vedete, Gesù si nasconde e poi riappare. Angosciati ti cercavamo, l'angoscia di un cuore immacolato, l'angoscia di un cuore puro come quello di San Giuseppe, non è mica l'angoscia nostra, sapete, la nostra angoscia fa venire da ridere, perché più sei perfetto e più perfetta è l'angoscia. Se tu c'hai un cuore di pietra, c'hai l'angoscia di un cuore di pietra che è ridicola a confronto a un cuore immacolato. Quelle nostre angosce sono ridicole, ecco, in confronto a quelle angosce là, a quelle della Madonna e di San Giuseppe. Ecco, adesso devo iniziare un altro capitolo e vedete, è così ricco, il capitolo 18, travagli di Maria da parte delle creature e del demonio, per cui siamo entrati nelle pagine dei dolori, dei dolori. Adesso Gesù è nato, abbiamo festeggiato il Natale e adesso vedremo cosa ci aspetta nei prossimi tempi, visto che non abbiamo apprezzato il dono di Dio. Vediamo un po'. Allora, travagli di Maria da parte delle creature del demonio, sdegno di Lucifero per la santità di Maria Santissima, raduna un conciliabolo, ah questa è interessantissima, raduna un conciliabolo il gran trionfo che abbiamo nel mondo col possesso di tante anime soggiogate alla nostra volontà, temo sia disfatto da una donna, dice Lucifero. Dovete sapere che siccome Lucifero è un, lo chiamano lo scimmione di Dio, perché scimmiotta tutto quello che ha fatto Dio, cioè copia, e naturalmente lo fa come può, uno che deve essere umiliato e cacciato fuori dal cielo. Anche loro hanno una specie di trinità, vero? Lucifero, Belzebul e Satana, vero? Per cui loro tre fanno il conciliabolo, la trinità malefica. Beh, non so, dice sempre il demonio, persuadermi sia quella che ci schiaccerà il capo, però per quanto vi abbia posto tutta la mia attenzione, non trovo in lei gli effetti del nostro seme, come negli altri figli di Adamo, dicono i tre, vero, il conciliabolo dei tre, perché dice non sarà mica quella lì che ci schiaccerà la testa, no? Perché vedo che gli effetti del nostro seme, della ribellione, non è come negli altri, benché non creda sia l'eletta a madre di colui che deve farsi uomo, perché nacque come gli altri e fu portata al Tempio per essere purificata come tutte le altre bambine. Pure vedo in lei tali principi che promettono celesti virtù. Per cui, diciamo, colui che sta nelle puzze della superbia, diciamo, sente, diremo così, il profumo di virtù. Cari miei, interessantissima questa cosa, non posso tollerare la sua prudenza, perché lui tollera, cioè lui sta bene con gli imprudenti, noi siamo degli imprudenti. Lui dice: non posso tollerare la sua prudenza, la sua sapienza mi cuoce, la sua modestia mi irrita, la sua pazienza mi sdegna, la sua umiltà mi opprime e mi annichila. Mamma mia, proviamo a pensare il contrario. Allora, se non può tollerare la prudenza di Maria, pensate noi che figure ci facciamo davanti a tutto il cielo per le nostre imprudenze. La sapienza, ma dove sta sapienza, no? La sua modestia mi irrita, per cui svestitevi, siete immodeste, ecco, la sua modestia mi irrita, per cui pensa come ci sghignate in faccia, il maligno quando vede che non siamo modesti. La sua pazienza mi sdegna, la sua pazienza mi sdegna, pensa un po' alla nostra impazienza come lo fa sghignazzare. La sua umiltà mi opprime, mi annichila, la nostra mancanza di umiltà ci sghignazza in faccia, dice guarda quello lì, ecco basta, si crede chissà chi, no, è un asino a due gambe perché non capisce le cose del cielo, pensa sempre a quelle che gli propongo io, ecco, invece che guardare le cose di lassù guarda il fieno che gli propongo io. Tutto eccita in me intollerabile furore, sicché l'abborro più di tutti gli altri figli di Adamo. Sentite cosa dice Lucifero della Madonna. Una speciale forza mi impedisce di avvicinarla, non subisce le mie suggestioni, tutti i miei sforzi sono vani contro di lei. E allora pensiamo per noi, vero? Come si avvicina, è vero, e subiamo invece le sue suggestioni, è vero, i suoi sforzi non sono vani, perché veramente, guardate un po', fa un atto di umiltà e dire: Signore, quando sono misero io. Bisogna perciò cercare un rimedio affinché il nostro principato non vada in rovina. Io desidero di più la distruzione di quest'anima sola che non quella di tutto il mondo. Soprattutto dobbiamo applicare la nostra sagacia a farle perdere la grazia, perché mancando di questo appoggio e scudo dei giusti, la perseguiteremo e cattureremo come chi trovandosi senza l'aiuto di Dio, non ha chi lo liberi dalle nostre mani. Avete sentito queste cose qua? Per cui qui è il demonio che si confessa praticamente, no? Allora, tutto l'inferno furente contro la piccola bambina. Tutto l'inferno furente. Allora, tentazione di scoraggiamento e di diffidenza per sentirsi apparentemente abbandonata da Dio. Fortezza di Maria, vigilanza di Dio che rende vana l'astuzia dell'inferno. Senza di te non posso fare nulla, capite? Noi, in grazia di Dio, sempre Don Bosco dice: se fate un peccato, venite a svegliarmi a mezzanotte, ma non restate in peccato. Ecco, dovete vivere in grazia di Dio. Vedi che lui fa di tutto per farci perdere la grazia. Guardate i ragazzini dopo la cresima cosa combinano: non voglio più andare a messa, perdono la grazia e sono già preda del maligno. Vedete cosa ne fa di questi ragazzi e di queste ragazzine. Sembrano dei posseduti. E oggi usa questi mezzi di comunicazione, questi social, per distruggere questi poveri ragazzi. Allora, il demonio cerca alleati fra le creature, sobillando le sue compagne contro di lei. Molto interessante. Senti dire da certe mamme: vedi, la mia figlia è sempre stata buona, finché poi è diventata amica di una ragazza, l'ha portata alla rovina, l'ha invitata in discoteca, e poi, non la riconosco più. Per cui il demonio cerca alleati fra le creature, sobillando le sue compagne contro di lei. Capite come funziona questa tattica infernale? La loro invidia e il loro odio crescono fino a tacciarla di ipocrita e buona a nulla. Ipocrita e buona a nulla. Difatti, una ragazza che vuole essere pulita, ma ce l'ha tutti addosso. C'è tutta la classe addosso, c'è tutta la scuola addosso, ci si mette anche la professoressa, con arti infernali per farti uscire dalla grazia, per farti pensare che non esiste nulla, che sono tutte storie inventate dai preti, eccetera, eccetera. Maria Santissima invece cosa fa? Si umilia, non è che dice: voi non capite nulla perché io sono l'Immacolata. Sentite cosa dice: avete ragione di dire che io sono la minima e la più imperfetta. Perdonate i miei difetti, ammaestrate la mia ignoranza finché riesca a fare meglio e darvi gusto. Io vi amo e vi riverisco come serva e lo sarò in tutto ciò che vi piacerà. Comandatemi dunque e ditemi ciò che volete da me. Cioè, pensate un po', invece che insuperbirsi della grazia che ha, si umilia e dice: io sono miserabile, sono niente. Le compagne, più inasprite ancora, eccitate da Satana, stabiliscono di percuoterla ed alcune anche di ucciderla. Dice: t'ammazziamo. Oggi si sente dire che il branco ha preso una ragazza, l'ha fatta a pezzi, cioè l'hanno massacrata di botte, l'hanno trovata là stuprata, bastonata, insanguinata, no? Perché, ecco, mamma mia, capite? Sono cose diaboliche, svegliamoci, no? Perché queste cose sono scritte qua e le vedete oggi. La maestra di nulla si accorge e Maria Santissima faceva atti eroici di umiltà e carità, rendendo bene per male, pregando per loro, umiliandosi come la più vile delle creature e meritevole di quanto soffriva. Per cui la maestra, cioè lei non andò a lamentarsi. Ecco, vedete come riuscì ben a muoversi in questa situazione, no? Ecco, faceva atti eroici di umiltà, di carità, rendendo bene per male, pregando per loro, umiliandosi come la più vile delle creature e meritevole di quanto soffriva. Perché dice: io merito tutto quello che patisco. Un giorno l'assalirono con insulti e grida da far accorrere la maestra, presso cui l'accusarono di essere la causa di ogni disordine e discordia e indegna di stare nel tempio. Capite? E così succede ancora oggi. Pensiamo a Padre Pio, per esempio, no? Questo grande santo, strapazzato dalla Chiesa, perché chi è che l'ha accusato? Queste cose qui che sono successe alla Madonna accadono anche ai suoi figli devoti e stanno accadendo anche adesso, ma noi che non siamo pratici di queste cose non le capiamo, ci sdegniamo davanti a uno che è santo e lo consideriamo un brigante, no? Allora, Maria Santissima fu sgridata e minacciata ad essere espulsa, pensate un po', perché tutti hanno detto quella è una scellerata, guardate cosa combina, ci mette tutte in disordine e causa di queste cose qua è lei, poverina, l'Immacolata Concezione, capite com'è facile cadere in queste trappole? Grandioso il favore delle vostre correzioni, vile quanto sono, dice lei, per cui è un grande favore di tutto ciò che voi dite male di me, perché sono veramente vile, ma vi supplico, dice, ma vi supplico di perdonarmi e governarmi in tutto onde riesca meglio per l'avvenire a dar gusto a Dio, nonché alle mie sorelle e compagne, poiché propongo di nuovo di così fare e comincerò da oggi. Per cui non si è scusata, ha detto avete ragione, sono quello che dite voi, ecco abbiate pazienza, perdonatemi, io cambierò, ecco non sarò più come, ecco, per cui si è umiliata. Domanda con le lacrime, perdona le compagne, poverina che non ha fatto niente, no? Che sempre più si inaspriscono e ordiscono altre accuse, mai però di cose gravi. Intanto Maria pregava, per cui avrebbero voluto che lei cadesse in questa trappola, no? Perché erano suggestionate dal maligno, e lei invece, avete visto come giostra bene la situazione. È vero, avete ragione, cioè non si difendeva, ma diceva avete ragione, io sono miserabile. Pensate un po' noi che se qualcuno ci dice che siamo miserabili lo denunciamo e non so cosa gli facciamo a quello là. Se voi che siete mio fattore, dice no, Maria, la Madonna, prega e dice così, se voi che siete mio fattore padrone, cioè mio Signore, mi avete abbandonata, non è molto che tutte le creature mi aborriscano e si rivoltino contro di me. Cioè se tu mi hai abbandonata avevi le tue buone ragioni e se tu mi hai abbandonata è chiaro che tutte queste persone che si rivoltano contro di me praticamente fanno il tuo volere, perché tu mi hai abbandonata perché non ne puoi più e queste qui mi strapazzano perché hanno ragione. Ben lo merita la mia ingratitudine, dice la Madonna, no? Ma sempre vi riconosco per mio rifugio e mio tesoro. Le creature fanno con me ciò che devono, ma non giungono a trattarmi come io merito, perché voi, o Signore, nell'affliggere siete parco e nel premiare liberalissimo. Sto troppo bene per quel che merito, riuscite a ripeterlo? Sto troppo bene per quel che merito, dice come stai? Troppo bene per quel che merito, è la verità. Davanti all'umiltà e alla pazienza di Maria Santissima, confondiamoci noi che una leggera offesa reputiamo ingiuria insopportabile e aspiriamo alla vendetta. Dio avrebbe potuto preservare Maria dalle persecuzioni, ma non volle privarla di un così sicuro pegno del suo amore e del dolce frutto d'amare i propri nemici. Amate i vostri nemici, così ha fatto Gesù. Ora vedete, coloro che si sono donati totalmente alla Madonna, è chiaro che devono percorrere la via della Madonna. Per cui non c'è da meravigliarsi se noi che abbiamo, vero, anche come fondatore, vero, colui che è totus tuus, ecco, viene trattato in questo modo qua, il demonio si scaglia contro di lui, ha messo non solo i figli e le figlie, tutti quanti addosso, no? Però lei, vedete lì come vive proprio questa esperienza qua. Ecco, termino con gli insegnamenti della Madonna. bruttezza della vendetta dell'uomo. I figli di perdizione, i quali, servendo alla vanità, non sanno qual tesoro sia il patire ingiurie e di perdonarle, si fanno un onore della vendetta, perché essa, anche secondo la legge naturale, sia la maggior viltà e il più brutto dei vizi, perché parte da un cuore non umano, ma felino. Al contrario, chi perdona, benché ignori il Vangelo, con questa magnanimità si fa come re della sua stessa natura, ritenendo di essa ciò che ha di più nobile, e non pagano il vilissimo tributo di farsi animale irragionevole con la vendetta. Quanti insegnamenti, ma vi rendete conto? Quanti insegnamenti, la madre del buon consiglio, quanto ci vuol bene. Tanto più nel cristiano, quanto più odioso si renderà il vendicativo agli occhi del mio figlio santissimo, che si fece uomo, patì e morì solo per perdonare, e perché l'uomo ottenesse il perdono delle ingiurie fatte al medesimo Signore. A questa sua intenzione, ai suoi esempi, anzi alla sua stessa natura e bontà infinita, si oppone la vendetta, e quanto sta da sé distrugge il medesimo Dio e le sue opere, sicché il vendicativo si merita in modo particolare di venire distrutto da Dio con tutto il suo potere. Eccellenza del perdono. Devo accelerare perché il tempo volge al termine. Il patire le ingiurie con uniformità di cuore e il perdonarle interamente per amor di Dio sono cosa più grata agli occhi suoi, che se di tua volontà facessi rigide penitenze e spargessi il tuo proprio sangue. Umiliati dunque davanti a chi ti perseguita, amalo e prega per lui di vero cuore, e così obbligherai il cuore di Dio ad amarti, giungerai alla perfezione della santità, vincerai tutto l'inferno. Quel dragone che tutti perseguita, io lo confondevo con la mia umiltà, è la Madonna che spiega, lo confondevo con la mia umiltà e mansuetudine, e non potendo il furor suo tollerare quelle virtù, più veloce della folgore fuggiva dalla mia presenza, perché non sopporta l'umiltà, cioè lui ha tanti poteri, ma gli manca l'umiltà, e diventa furibondo perché dice quella di... con l'umiltà mi schiaccia la testa, no? Ha un'arma che io non ho, e quell'arma dobbiamo tenerla ben sempre appresso, con la corona in mano. Quando qualche creatura si muoveva contro di me, non me la prendevo contro di essa, considerandola come uno strumento di Dio governato dalla sua provvidenza per il mio bene. Inoltre, il considerarla come fattura del mio Signore e capace della sua grazia, mi spingeva ad amarla. E non mi davo pace finché non l'avessi compensata d'un tale beneficio, che è la persecuzione, col procurarle, per quanto mi era possibile, l'eterna salvezza. Volevo salvare la persona che mi faceva del male, il cristiano, vedete come deve essere? Procura dunque di imitarmi. Siamo in un tempo in cui noi stiamo, diciamo, vivendo questa situazione, e per cui dobbiamo amare i nostri nemici, ce lo insegna la Madonna. Procura dunque di imitarmi, mostrandoti amorevole e riconoscente con le persone moleste. Stimale con verità nel tuo cuore e non voler prendere vendetta di Dio stesso col prenderla con i tuoi strumenti, né disprezzare la preziosa perla delle ingiurie. Per quanto è da te, rendi ai tuoi persecutori sempre bene per male, benefici per aggravi, amore per odio, lode per vituperi, benedizioni per maledizioni, e così sarai figlia perfetta del tuo padre, sposa amata del tuo Signore e mia carissima. Bene, siamo arrivati alla fine. I minuti sono sempre troppo pochi. saluto tutti voi, auguro una buona fine e un buon principio, santa fine, santo principio, e con questi insegnamenti avremo da ringraziare il Signore per averci donato l'Immacolata. Sia amata, ringraziata e adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla noi donata. Ecco, all'anno prossimo, allora ci sentiamo, rendiamo grazie a Dio. Ave Maria.